Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Seconda puntata del nostro Notes adesso in onda, dedicato a Lezioni di cioccolato, il film di Cupellini che è ancora in questi giorni nelle sale, molto divertente. Ne abbiamo parlato anche l'altra volta con Arnaldo Casali. Ciao, bentornato. E soprattutto io vorrei farti dire chi era questa dolce fanciulla che cantava in inglese. In realtà è una cantante, anzi un'attrice italiana.
Still I è la canzone tratta dall'album d'esordio Don't Be Shy di Violante Placido, anzi nome d'arte sarebbe Viola come cantante, lei usa questo,
che è la figlia di Michele Placido,
figlia di Michele Placido, protagonista per appunto di Lezioni di cioccolato.
Quindi abbiamo già parlato la settimana scorsa, ma oggi integriamo il discorso.
Sì, quindi abbiamo aperto appunto con la protagonista nelle vesti di cantante. È abbastanza recente, questo album è uscito nel 2006, questo suo album di debutto, però una carriera parallela di cui ci parla lei stessa, perché poi questa puntata, appunto, seconda lezione di cioccolato numero 2, la vogliamo aprire proprio con l'intervista alla protagonista di questo film, questa attrice appunto figlia d'arte, figlia di Michele Placido, che debuttò nel 96 con Jack Frusciante uscito dal gruppo.
È
a 20 anni, e poi insomma adesso sta diventando un'attrice di primo piano nel
che panorama, facesse la cantante italiano. Io non lo sapevo, però
vedi, hai delle forti carenze,
ma fortissime direi. Allora, siamo pronti con l'intervista e poi torniamo insieme. Ecco Violante Placido al microfono, sempre un po' gracchiante per la verità, di Arnaldo Casali.
Sì, diciamo che è una commedia con al centro il cioccolato. E poi è un film corale con un gruppo di attori simpaticissimi con cui mi sto trovando benissimo, appunto tra cui Marco Re, vabbè, Argentero, che diciamo siamo i due protagonisti in qualche modo, ma comunque poi ci sono Pannofino, Monica Scattini, due ragazzi giovani simpaticissimi. Poi c'è un attore, l'origine è difficile dirla perché è un miscuglio di mille paesi, è nato in un posto e comunque nel ruolo di il vero Kamal egiziano, ed è una commedia piena di gag, insomma, di malintesi, tutta una serie di cose, insomma.
Ecco, ti chiedo, nella tua carriera fino ad oggi, il momento che tu giudichi dato cruciale, che ti ha segnato profondamente, l'incontro, appunto, diciamo, con un artista o con un film che ti ha...
Guarda, lo dico sempre, cioè, mi annoia, però cioè, finora, appunto, ripeto, dall'Anima Gemella in poi ho ricominciato a fare cinema, perché ho cominciato presto con Jack Frusciante, però era un momento della mia vita in cui non avevo scelto consapevolmente di fare questo mestiere, e poi dopo una serie di vicissitudini e di esperienze sono riapprodata al cinema con Rubini, e da lì ho continuato questo bellissimo, diciamo, mestiere, mettendomi alla prova ogni volta, insomma, e cercandolo di fare con una certa determinazione che prima, per una serie di motivi, perché ero troppo giovane, perché magari non l'avevo scelto, perché venendo da, appunto, da una famiglia di attori magari poteva essere casuale, invece quando ho capito che comunque...
L'esperienza di Jack Frusciante come la ricordi? Anche tu l'avevi letto il libro, ti aveva in qualche modo segnato come tanti della generazione?
Certo. No, sì, mi aveva colpito ed era per questo che un po' mi ero buttata, cioè nonostante non avessi scelto, mi sono un po' buttata perché ho detto, Dio, però io questa cosa la sento, che c'è qualcosa che in qualche modo, in un modo o nell'altro, un po' sulla mia pelle l'ho vissuta, qualcosa che mi avvicina a questo personaggio, quindi la curiosità, la voglia e la possibilità di farlo, mi sono buttata, però cioè, poi a distanza di tempo in realtà, cioè, non solo mi guardo con una certa tenerezza, ma... In realtà è stata poi un'esperienza che nel senno di poi mi ha segnato dentro, nel senso che mi ha fatto veramente riflettere, non solo positivamente, cioè mi sono chiesta profondamente cosa volevo fare, se non era solo un caso. Quindi anche quello è stato un punto cruciale che poi mi ha permesso di capire tante cose.
Il futuro, cosa, c'è qualcosa che ti piacerebbe fare, un progetto che ti piacerebbe concretizzare, di qualsiasi genere, dico, sia come storia che vorresti raccontare o anche come un tipo di lavoro che vorresti aggiungere, sì. Non so, insomma.
Guarda, per adesso va bene così, c'è sempre la cosa della storia della musica che è parallela e comunque vorrei nel tempo che portare avanti, continuare a portare avanti anche quella cosa lì, però la vivo molto sull'onda dell'ispirazione, non la forzo e non la considero un lavoro o una carriera che deve per forza spiccare il volo, cioè una cosa molto personale che però ovviamente mi piace poterla condividere con gli altri, magari farla diventare un disco o suonare in giro. Quindi questa è una cosa che è sempre lì e mi ha accanto.
È una cosa che c'hai sempre avuto, quella di
sì, comunque, da la piccola. Passione
della musica.
Sì, sì, però anche, io sono un po' lenta, sono una persona un po'... Cioè una volta mi hanno chiesto un'intervista anni fa a Giffoni, ma tu sei una che va al galoppo, al trotte, e ho detto no, io vado al trotto, cioè non... Perché le cose mi piace metabolizzarle, siccome penso che comunque sono dei lavori dove metti in gioco molto te stessa, le tue emozioni, la tua sensibilità, cioè tendo a viverla molto con... cioè non mi butto alla cieca, anche se comunque poi mi ritengo una persona abbastanza passionale che le cose le vive mi butto anche dove mi fa paura, però devo capire dentro di me che c'è una motivazione reale, forte, che mi spinge a fare quello. Non faccio le cose tanto per fare così.
Ti piacerebbe essere ricordata più come cantante che come attrice? Sono una domanda un po'... però.
Beh, diciamo, no, mi auguro per tutte e due le cose, perché comunque il momento che mi metto in gioco le faccio, perché ci credo, perché ognuno nella sua dimensione può trasmettere qualcosa, quindi non sceglierei.
Quindi andrei avanti, insomma, con questa...
Ma a volte, sai, penso nella vita di una persona in generale, che tu sia un artista o meno, apparentemente può anche sembrare che non hai fatto nulla, ma basta che fai una cosa e quella cosa può contare tantissimo. Quindi magari non farò mai dischi, ma magari una canzone che faccio 20 persone gli avrà cambiato qualcosa dentro. Quindi anche questa cosa di umiltà, non c'è bisogno di strafare o di... non so.
Comunque il segno lo puoi lasciare anche, no?
Lasciare
il segno.
Sì.
Ok, grazie.
E allora, questa era proprio Violante Placido nelle vesti, dicevamo, di cantante. Abbiamo ascoltato all'inizio il suo brano in inglese e di attrice. Ma te volevo chiedere, Arnaldo, ma canta in inglese, no?
Sì, canta in inglese.
Ah, solo in inglese? Ah,
ho fatto una canzone in italiano.
Un po' alla Elisa.
Un po' alla Elisa, sì.
Ho capito, vabbè.
Sì, un po' alla Elisa. Penso si ispiri un po' anche, soprattutto lei, alla musica anglosassone, anche per questo lo fa. Ha fatto una canzone sola in italiano, per quanto ne so.
Vabbè.
Dunque, diciamo appunto, l'abbiamo introdotto quindi con la protagonista, Violante Placido, che ritroveremo comunque. Abbiamo lasciato un pezzetto di intervista per un'altra puntata, quindi in cui sarà ospite speciale, diciamo.
Prossimamente.
Oggi appunto parliamo quindi del film di cui Violante Placido è protagonista, che è tuttora presente nelle sale, al Terni lo potete vedere, lo ricordo, al Multisala Fedora, Lezioni di Cioccolato. Dunque, adesso entriamo un po', oggi non parliamo tanto del film in sé, perché
ne abbiamo
parlato
la settimana scorsa,
in abbondanza, parliamo del cioccolato, no?
Ecco.
Dunque, questo film, dicevamo, lo accennavamo l'altra volta, è un film, insomma, diciamo, appena appena sponsorizzato dalla Perugina, ma proprio...
Dai titoli di testa a quelli di coda, via, diciamo così.
No, in realtà diciamo che non direi sponsorizzato, direi proprio che la Perugina è la protagonista del film. Gli altri, compresa Violante Placido, Luca Argentero, sono un po' dei comprimari, un po'
delle
figure, sì, di contorno. In realtà la vera protagonista è la Perugina. In questo si distingue, diciamo, è un caso un po' molto particolare, unico direi nel panorama del cinema italiano per quanto riguarda la pubblicità, la sponsorizzazione. Dunque, innanzitutto chiariamo una cosa. Una volta si chiamava pubblicità occulta.
Adesso non è occulta, film. È manifesta.
Esatto, sì, ma occulta, tra l'altro ci ironizzava in modo molto gustoso Nanni Moretti in Eccebombo. Adesso non si chiama più pubblicità occulta, perché non è più occulta, appunto. È legale, l'ha legalizzata da pochissimo, e ne abbiamo parlato anche qui ad Adesso Onda quando uscì la legge. L'ha legalizzata il governo Berlusconi con una legge del ministro Urbani, che ha legalizzato quindi la pubblicità sui film. Non si chiama più pubblicità occulta, si chiama product placement. Cioè, piazzamento del prodotto, detto proprio in termini...
Almeno non ci stanno a prendere in giro, ci hanno detto che
esatto,
è manifesta.
È piazzamento del prodotto e quindi è una sponsorizzazione. Questo a volte lo fanno, Francesco, in modo anche abbastanza discreto. Mi viene in mente il film Ternano, La notte del mio primo amore, in cui era anche difficile capire chi aveva pagato. Altre volte lo fanno in modo fastidioso, se non imbarazzante, e anche qui vorrei citare il caso del film Il mio miglior nemico di Carlo Verdone, che in alcuni momenti proprio l'azione quasi si interrompeva per fare spazio a uno spot di telefonini. Insomma, era veramente imbarazzante quel film.
Oppure quando in altri film c'è il protagonista che prende in mano un pacchetto di sigarette e sembra paralizzato in quell'istante.
Questo accadeva, ecco, questo era quello su cui ironizzava Nanni Moretti, perché questo accadeva con i tempi della pubblicità occulta, perché non credo che sia legale comunque il product placement di sigarette, visto che è vietata per fortuna la pubblicità di sigarette in Italia, quindi quello continuano a farlo in modo illegale, credo. Invece ci sono centri commerciali di solito che fanno le sponsorizzazioni, appunto telefonini tantissimo, tanto la TIM quanto la Vodafone sponsorizzano qua e là qualsiasi film. In questo caso però appunto non è tanto una sponsorizzazione del film, io spero per il produttore e per la dignità del film stesso che in realtà il film abbia pagato completamente la Perugina, visto che, come dicevamo, è un film che è totalmente ambientato nella Perugina, che è un film in cui si celebrano proprio nel film i 100 anni della Perugina, quindi diciamo che insomma è una sorta di video promozionale della Perugina.
Legale però, perché la legge
assolutamente legale, ma anche bello come film, quindi non abbiamo niente da ridire in questo, solo che non vorrei, è vero, che i nostri ascoltatori pensassero che noi siamo qui a fare pubblicità della Perugina.
Ma assolutamente, tra anche l'altro, perché non ci hanno mandato nemmeno una stecca di cioccolato.
Ma poi io non sarei personalmente il testimonial più adatto, visto che io non compro prodotti Perugina da almeno 12 anni.
Da quando, cioè?
Ecco, magari dico
ti
il motivo.
Sto dando un po' il destro per parlare.
Da quando io personalmente ho aderito al boicottaggio alla Nestlé, perché la Perugina, come molti sapranno, come chi non lo sapeva glielo diciamo, insomma, appartiene ormai dal 1988 interamente alla Nestlé, questa multinazionale anche del cioccolato, ma che fa tantissimi prodotti e che ha, tra l'altro, è proprietaria anche della Motta e di varie aziende dolciarie in tutto il mondo. Tra l'altro la Perugina da questo punto di vista è molto fortunata, che addirittura la Nestlé gli paga un film per pubblicizzarla, perché di solito la strategia che attua la Nestlé nel resto del mondo, qui non parlo del boicottaggio, parlo proprio in generale della Nestlé e delle multinazionali, lo sappiamo, lo fanno tutte le multinazionali, come l'ha fatto la ThyssenKrupp per le acciaierie, l'ha fatto la Vodafone per il telefonino con la Omnitel. Cioè di solito una multinazionale si compra un'azienda locale e all'inizio diciamo che si limita a essere un proprietario economica, poi piano piano la fa fuori e ci si sostituisce, quindi
fagocita.
Quindi pensiamo al caso, no? Appunto Omnitel, no? Prima comprata dalla Vodafone, poi è diventata Vodafone Omnitel, oggi la Omnitel non esiste più, come non esiste la Olivetti per esempio, no? Quando fu comprata dalla Telecom, come appunto l'acciaio speciali Terni è diventata ThyssenKrupp, eccetera eccetera, di solito si sostituisce il marchio.
In questo caso no.
Sta accadendo anche con la Motta, tra l'altro, i gelati Motta presto diventeranno gelati Nestlé. Con la Perugina no, probabilmente perché gli conviene a livello di strategia
storico,
di marketing, probabilmente per questo, però la Perugina invece bisogna dire che come marchio continua a essere molto valorizzato dalla Nestlé. Questo non c'entra invece col boicottaggio, al quale però invece voglio citare.
Le motivazioni però del boicottaggio, ci
esatto,
devi dire.
Le motivazioni non riguardano appunto la Perugina in realtà, riguardano il latte in polvere, che è uno dei prodotti della Nestlé che riscuote maggiore successo. E per diciamo il boicottaggio dei prodotti riguarda tutta la Nestlé, ma in particolare Nesquik e Nescafè, che sono un po' i prodotti simbolo della Nestlé. Dunque, perché il boicottaggio alla Nestlé, che va avanti ormai da anni e anni, credo almeno 20 anni? Il boicottaggio, ve lo spiego il motivo. Allora, la Nestlé, dicevo, produce latte in polvere. Il latte in polvere, come sapete, non è, a differenza di Baci Perugina o di un cioccolatino, un prodotto diciamo così di intrattenimento, no?
No.
È un prodotto che spesso serve proprio,
certo.
Quasi un prodotto che serve proprio alla salute, perché il latte in polvere serve fondamentalmente ad allattare i bambini che
non possono allattarsi,
non possono,
diversamente.
Esatto. Quindi per questo motivo viene utilizzato insomma da tantissime persone in tutto il mondo, è uno di quei di quei prodotti che fanno fronte anche a un'esigenza della gente, non soltanto quindi a un divertimento. Ora, qual è il problema? Il problema è che finché tu vendi, pubblicizzi il latte in polvere qui da noi, insomma, al massimo puoi incentivare l'uso del latte in polvere anche quando non serve, ma insomma alla fine sono affari di chi lo compra, no?
Certo.
Il problema riguarda invece i paesi del sud del mondo, perché appunto, siccome magari in Africa o in Asia, in paesi sottosviluppati, magari appunto il Nesquik non se lo comprano perché non se lo possono permettere, ma il latte in polvere comunque se lo devono comprare, chi ha bisogno. E quindi la Nestlé comunque lucra anche su questo tipo di esigenze, come le multinazionali farmaceutiche lucrano sull'AIDS in Africa, no? E su questi paesi che muoiono di gravi malattie, su cui poi le multinazionali comunque riescono a lucrare vendendo farmaci. Il latte in polvere per certi versi può essere quasi associato, no? Ad un farmaco, perché in qualche caso è indispensabile. Il problema è che la Nestlé pubblicizza e distribuisce gratuitamente, addirittura proprio a scopi promozionali, il latte in polvere negli ospedali dei paesi del sud del mondo. Questa cosa non si deve fare. Perché non si deve fare? Perché se tu abitui un bambino appena nato a assumere latte in polvere, poi questo bambino non può più prendere il latte materno. Quindi se tu incentivi lo abitui, quindi fai in modo che queste utilizzino, che le madri scelgano di utilizzare il latte in polvere, poi in qualche modo impedisce che queste allattano, anche se non c'è bisogno del latte in polvere davvero. Ora, il problema qual è? Non è un problema solo di soldi, cioè questi poi i soldi per comprarsi il latte in polvere non ce l'hanno, quindi ci sono famiglie che in certi paesi davvero vanno sul lastrico per comprare il latte in polvere della Nestlé, di cui magari non avevano bisogno, ma che gli è stato distribuito omaggio in ospedale, quindi magari l'hanno provato e poi ne hanno avuto bisogno. Ma il problema è che ci sono anche ragioni igieniche. Il latte in polvere ovviamente va utilizzato, ci vogliono degli sterilizzatori, ci vuole l'acqua pulita per utilizzarlo, quindi in alcuni paesi sottosviluppati non ci sono le condizioni igieniche per utilizzarlo. Questo che significa? Che significa che ogni anno muoiono migliaia e migliaia di bambini per malnutrizione, Molti di questi bambini muoiono proprio perché hanno preso latte in polvere.
Quindi, perché poi non sono abituati a bere il latte materno.
Sì, cioè se tu cominci appena nato a bere il latte in polvere, poi non puoi più prendere il latte materno, capito? Allora, se tu incentivi per ragioni commerciali, per strategia di marketing, il latte in polvere in paesi dove è meglio che il latte in polvere venga utilizzato il meno possibile, crei un danno pazzesco. Cioè tu sei responsabile della morte di migliaia e migliaia di bambini. Migliaia e migliaia
ma
di
bambini. Ma la Nestlé in questo caso, Arnaldo, come si difende? Che cosa dice a proposito di questa cosa?
No, la Nestlé...
Cioè c'è un...
C'è un codice, no, il problema è questo, c'è un regolamento internazionale.
Tentativo di spiegare questo tipo di operazioni.
No, le operazioni commerciali non si spiegano, Francesco. È come quando Bush doveva spiegare che invade l'Iraq, cioè che ha detto? Ha detto delle motivazioni serie? No, semplicemente ci è andato e ha invaso l'Iraq perché nessuno gliel'ha impedito. Allora, l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha emesso dei codici di eticità che riguardano proprio la difesa dell'allattamento al seno e il commercio dei sostituti che rispettino i criteri di eticità. Si chiama proprio Codice Internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno, che l'ha emesso l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questo regolamento viene violato ogni giorno dalla Nestlé. Il problema è che noi sappiamo che gli organismi internazionali non hanno un potere effettivo, hanno un potere appunto di carattere etico, no? Cioè quando Bush ha fatto l'invasione dell'Iraq, l'ONU ha detto no, non lo devi fare, lo faccio lo stesso, pazienza. Cioè, purtroppo, siccome non abbiamo un governo mondiale che possa in qualche modo difendere le leggi, e quindi esistono le leggi ma non esiste il modo per farle rispettare, quindi la Nestlé continua a violare da anni e anni i codici e le leggi fatte dall'OMS, ma nessuno gli può imporre di rispettarle di fatto, no? E quindi loro continuano, l'unica arma è proprio il boicottaggio, cioè far capire che a livello di popolazione mondiale, visto che gli organismi non possono fare niente, la popolazione mondiale si ribella a questo scempio, si ribella boicottando, quindi non comprando i prodotti della Nestlé, in particolare i prodotti, perché poi c'è modo e modo di far boicottaggio, si può fare sui prodotti più bandiera, quindi Nesquik e Nescafè. Io personalmente non compro più nessun prodotto da Nestlé, quindi nemmeno quelli della Perugina, Buitoni, Motta, eccetera. Però da questo punto di vista sono abbastanza estremo anch'io come boicottatore. In realtà il boicottaggio basterebbe anche semplicemente comprare proprio quei prodotti, perché poi il boicottaggio funziona. Ancora la Nestlé resiste, ma ci sono tante multinazionali che hanno cambiato. Verso no,
esiste perché ha evidentemente una forza economica notevole.
Perché nonostante questo boicottaggio poi sia anche molto conosciuto, Beppe Grillo ne comincia a parlare, no, addirittura nel 95.
Ma io mi ricordo che sui primi numeri di adesso, quando stavamo in redazione, già se ne parlava.
Noi ne parliamo da sempre. Sì. E purtroppo, nonostante questo, va avanti. Esiste anche un sito, tra l'altro, che troverete linkato sul nostro portale www.radioadesso.it. Troverete anche il sito, anzi, lo trovate sin da ora, il sito proprio della rete italiana del boicottaggio della Nestlé. Dicevo, il boicottaggio non è un'azione così semplicemente,
che lascia il tempo che trova.
Ecco, funziona, nel senso che ci sono tantissimi casi, se vi andate a informare, noi vi offriamo tutti i link sul nostro sito. Se vi andate a informare troverete tutti i casi in cui un boicottaggio è riuscito a cambiare il comportamento di una multinazionale in senso più etico, cioè quello che non fai perché sei buono, lo fai perché ti conviene a livello economico. Questa è la logica del boicottaggio. Quindi vorrei citare il caso della Reebok, per esempio. Sapete che i produttori di scarpe spesso utilizzano lavoro minorile.
Beh, anche la Nike è stata sotto inchiesta.
Anche la Nike, tutti, il McDonald's, ma sono tantissime le aziende che hanno in corso, della Coca-Cola, in corso dei boicottaggi che possono riguardare lo sfruttamento dei lavoratori, l'inquinamento,
lavoro minorile.
Il lavoro minorile, ce ne sono tantissimi. Uno dei casi più eclatanti è stato quello della Reebok, che dal momento in cui ha visto che gli sono cominciate a calare le vendite a causa del lavoro minorile, ha smesso di utilizzare per fare le scarpe i bambini del terzo mondo, ha cominciato ad adottare dei criteri etici. E questo è solo un caso, ma ce ne sono moltissimi, quindi ci sono tanti boicottaggi che sono finiti perché a un certo punto la multinazionale ha visto che non gli conveniva a livello economico continuare a comportarsi in un certo modo e ha cambiato. Speriamo che prima o poi anche la Nestlé lo faccia. Okay. E per questo io invito comunque a partecipare a questo boicottaggio, che ripeto, qui non stiamo parlando di questioni sindacali o politiche o anche ambientali, c'è anche chi non gliene importa niente.
La dimensione umanitaria.
Qui stiamo parlando di bambini, certo. Bambini neonati che muoiono perché a causa della strategia promozionale tra l'altro ci fu un caso, questo a parte sull'anestrema, giusto per capire che tipi sono, perché tu dicevi prima, no? Ma che rispondono? Ma l'anestrema qualche tempo fa ha fatto causa al governo dell'Etiopia,
poveracci,
chiedendo, no? Non si sa quanti milioni per un caso che riguardava addirittura una cosa di 20 anni prima, cioè, tipo quello dei Savoia che hanno fatto causa all'Italia, cioè fu una cosa del genere che fece scalpore in tutto il mondo. Insomma, purtroppo le multinazionali sono sempre piuttosto assetate.
E purtroppo se ne parla molto poco anche da noi, no? Si aprono i telegiornali con i fatti di cronaca nera, ma mai con cose molto più gravi, probabilmente.
Beh,
come
sicuramente
questa.
Del boicottaggio dell'NSA in televisione non si è mai parlato, chissà perché. Ma chissà perché.
Nemmeno la TV di Stato.
È stato, ma è stato il motivo per cui, cioè il primo motivo, e questo lo sanno tutti, per cui Beppe Grillo ha smesso di essere ospitato in Rai, è stato proprio questo, cioè la Rai gli ha detto: tu vieni a fare lo spettacolo, ma non devi parlare dell'NSA. Lui ha detto: no, se io vengo pago del boicottaggio dell'NSA, allora non vieni.
Ok. Questa è stata. Arnaldo, abbiamo capito perfettamente il messaggio e ovviamente ci sembra molto condivisibile, però abbiamo come sempre i minuti contati, per cui torniamo un attimo al cinema. Abbiamo cominciato con Lezione di cioccolato, finiamo con Lezione di cioccolato perché è pronta anche l'intervista al regista.
Sì.
Dura 5 minuti, quindi noi chiudiamo proprio con l'intervista.
Prima volevo dire un'altra, se abbiamo un minuto.
Meno, 30 secondi.
Un'altra cosa importante che riguarda proprio il cioccolato, diciamo, e ci tengo a sottolinearlo perché appunto l'Umbria è la regione del cioccolato, no?
Euro chocolate,
ma anche altro cioccolato, cioè sembra proprio di eticità, insomma. Sì, cioè, sono i cioccolatini della Perugina, eccetera, eccetera, ma c'è anche, io vorrei fare una piccolissima parentesi, anche qui approfondite anche su internet, sul commercio equo e solidale, cioè sul cioccolato, proprio perché abbiamo detto sfruttamento dei lavoratori, inquinamento, eccetera. Il commercio equo e solidale è una catena di prodotti in gran parte dolciari, ma non solo, che riguarda soprattutto cioccolato e soprattutto caffè. Esatto, quindi sono prodotti che vengono appunto realizzati
senza sfruttamento, se
con le multinazionali, diciamo che il 70% di quello che tu compri, se lo prende l'azienda che lo distribuisce, e magari il 10% chi lo lavora, il 5% il contadino che ha coltivato il cioccolato, col commercio equo e solidale c'è una spartizione, esatto,
molto più equa,
quindi è un cioccolato che oltre ad essere buono è anche giusto.
Sì.
Quindi io vi invito, a Terni è stata aperta da poco, tutto sommato sono un paio d'anni,
si trova anche nei supermercati comunque,
qualcosa
in alcuni si trova
in alcuni supermercati, ma adesso c'è anche una bottega in Corso Vecchio, la bottega del commercio equo e solidale.
Sì, sì, sì.
I prodotti, Francesco, costano di più, ovviamente. Perché costano di più? Perché non sfruttano nessuno e quindi di conseguenza.
Sì, ma ho notato che per esempio in alcuni supermercati il prezzo comunque è come le altre tavolette, una tavoletta di fondente per esempio più o meno costa come una tavoletta di marca, diciamo così.
Quindi
per
noi vi invitiamo anche
perché io le ho mangiate e sono veramente buone, quindi invitiamo a consumare anche questo tipo di prodotti perché credo che sia molto etico, ecco. Chiudiamo con questo aggettivo,
mangiamo cioccolato che è buono, ma mangiamo anche il cioccolato che oltre
anche
essere
perché
buono,
credo
anche
che
giusto.
Ci sia anche un notevole abbattimento dell'uso dei pesticidi, dell'uso
tutto, cioè il commercio è questo solidale,
c'è anche
riguarda,
un'attenzione
esatto,
all'ambiente
esatto.
E alla salute di chi poi di chi lavora prima di tutto e poi di chi consuma,
c'è un'attenzione
il prodotto
innanzitutto alla giustizia, quindi ai lavoratori, c'è un'attenzione all'ambiente, c'è attenzione all'eticità, insomma sono dei prodotti che non rispondono soltanto a criteri commerciali ma anche a criteri di eticità, per questo motivo è più difficile trovarli,
certo.
Quindi di solito si trovano nelle botteghe che ce n'è una per città, insomma
è una filiera,
è difficile
quindi...
che trovare al supermercato, qualche supermercato come dici tu
chiamiamola una filiera virtuosa, Arnaldo. Ok, chiudiamo con l'intervista proprio al regista di Lezioni di cioccolato,
Claudio Cupellino.
E chiudiamo appunto con tornando in pratica al cinema
e io vi ricordo di
al
riascoltare
film
ovviamente questa puntata sul sito www.radioadesso.it, questa puntata è quella della settimana scorsa
ovviamente. E poi la settimana prossima non parleremo più di cioccolato ma ci avviciniamo a Natale,
ci stiamo già ingrassando troppo
e quindi
anche solo a parlarne.
Non è ancora Natale e già stiamo mettendo su qualche chilo, insomma è un problema. Questo è Cupellino, il regista di Lezioni di cioccolato, Notes Adesso tornerà come sempre la prossima settimana.
Mi pare un po' appunto di questo film che se non sbaglio è il tuo
primo quarto
stavo per dire, che hai fatto un film collettivo, no?
Sì, avevo fatto un 4, film a episodi 442 prodotto da Paolo Virzì e Medusa, che è stato in qualche modo il trampolino di lancio per fare questo, perché a Cattleya era piaciuto l'episodio che avevo fatto e quindi hanno pensato di affidarmi un'altra commedia, perché proprio in occasione di quell'altro film mi sono accorto di quanto le commedie mi piacciono e quanto mi piace giocare in questo modo con il cinema. E diciamo che questo film tocca le mie corde proprio per il fatto che nel momento in cui sono stato chiamato per fare la regia del film, stavo cercando, mi stavo guardando attorno, stavo cercando di scrivere una cosa che avesse a che fare appunto con una cosa che è molto attuale, ovvero il rapporto tra un mondo occidentale e un mondo, diciamo, che sta più ad oriente e che comunque è un mondo col quale noi dobbiamo convivere, e in questa commedia cerchiamo di far capire che queste differenze che ci sono in realtà molto meno grandi di quello che possa sembrare, cioè un'integrazione è possibile.
Come sei arrivato a fare il regista?
Sono arrivato a fare il regista con un percorso non particolarmente tortuoso, perché ero già appassionato di cinema, anche se diciamo, le mie ascendenze erano più che altro musicali inizialmente. Però arrivato all'università, come ogni buono studente che ha poca voglia di studiare, sono andato a fare lettere, indirizzo di storia critica del cinema. Mi sono accorto che però lo studio sistematico, quasi scientifico, dei docenti universitari non era il mio, però è stato un bel bagaglio, un bel bacino che mi ha aiutato a riempirmi di nozioni, di amore per il cinema. A 26 anni, proprio nell'anno limite, ho deciso di fare un figlio e provare il centro sperimentale. Sono andate bene tutte e due le cose, e quindi fatto il centro sperimentale come regista, ovviamente, con tutti i corti relativi a tutto il percorso che c'è facendo il centro sperimentale, e sono riuscito in qualche modo a farmi apprezzare da uno dei nostri docenti, che era Paolo Virzì, che assieme a Francesco Bruni ha deciso di produrre questo film 442, ha preso dei suoi ex allievi, quelli che credo lui ritenesse più meritevoli, e da lì è partita tutta la vera e propria avventura, insomma, perché l'anno scorso è uscito 442 e in maniera bella e fortunata è partito anche subito questo film.
Senti, che tipo di regista vorresti diventare? Cioè, quali sono i tuoi modelli?
Guarda, una volta non pensavo molto ai registi italiani, perché una volta ero totalmente esterofilo, perché nasco come ammiratore di tutta la Nouvelle Vague, di tutto il cinema arrabbiato degli anni 70 americano, quindi Scorsese, De Palma, Coppola. Dopodiché mi è nata una grandissima passione per tutti i film, forse più che i registi indipendenti americani che sono usciti in questi ultimi anni, a partire da Little Miss Sunshine, Transamerica, tutti i film di Wes Anderson, soprattutto i Tenenbaum, così. Il punto è che mi sono accorto poche notti fa, guardando I soliti ignoti, che c'è una scena, quella finale, dove Capannelle con Vittorio Gassman alla mattina, dopo quel colpo fallito, se ne tornano a casa e Vittorio Gassman viene preso tra i lavoratori, che le inquadrature, la messa in scena, gli stessi costumi e il modo di raccontare i personaggi era uguale, identico 50 anni prima a quello che fa Wes Anderson, cioè una bizzarria, una vivacità. Quindi in qualche modo crescendo ci si accorge di essere figli anche e forse soprattutto di grandi registi come Risi, come Monicelli, quindi una scuola di sceneggiatura importante, ma anche una scuola cinematografica di regia molto bella, che forse viene, inizio a capirlo anch'io, sottovalutata, perché erano anche, bisogna dirlo, dei grandi registi, perché essere registi è anche essere capaci di dirigere bene gli attori, ed è una cosa fondamentale. Si pensa sempre che sia solo un punto macchina la regia cinematografica, invece è un lavoro fondamentale la direzione degli attori, e noi abbiamo avuto dei maestri ai quali abbiamo ancora molto da imparare.
Senti, come ti trovi a lavorare qui in Umbria, qui a te?
Ma ci siamo trovati benissimo, perché al di là, diciamo, del fatto che quasi battiamo tutta l'Umbria, perché siamo passati attraverso Perugia, ora siamo a Terni, andremo a Spoleto, oggi siamo qui a Narni, quindi vediamo delle belle cose. Io ho delle ascendenze umbre, perché la mia bisnonna, che in realtà è stata la mia nonna, perché l'ho vissuta come nonna, perché non ce l'avevo la nonna, era umbra, era proprio umbra, per cui in qualche modo mi sembra una chiusura quasi di un piccolo cerchio. Mi sto trovando in maniera splendida, anche perché non c'è tutto il caos della vita romana, che effettivamente per chi è nato in una città di media grandezza come Padova, che è la mia città natale, insomma, è quasi un sentirsi a casa pur essendo in un'altra regione. La cosa più bella è stata la solarità, la bellezza, il calore delle persone, quella è stata la cosa veramente più bella, una gentilezza alla quale si è poco abituati se si vive nella capitale, perché è tutto molto più frenetico.